Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, con ospite Valentina Penza, parleremo delle recenti eruzioni solari, maggio 2024, che hanno causato vari effetti geomagnetosferici, dalle aurore alle interferenze alle comunicazioni. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Ed eccoci live anche questa domenica con Valentina Penza, la nostra fisica solare preferita. Forse l'unica, no, che conosco, no, non è vero.
No, vabbè, ti sento Francesco. L'unica fisica solare?
No, fisica femminile, fisica, non fisico. No, scherzo, ovviamente saranno con noi ospite varie volte, sia nella live del venerdì sera, che in queste qui, ogni volta che c'è una grossa tempesta solare, dico Valentina, ma domani mattina che fai? Ecco qua Francesco Russo, sempre della scuola di Tor Vergata. Good morning Francesca, grazie Valentina. Che ci racconti di questa tempesta? Tu l'avevi detto.
Io non so quanti, ecco, non abbiamo parlato prima quanti hanno visto questa aurora. Io sinceramente non l'ho vista, un po' perché la mia casa...
No, da Roma no.
Ma in realtà ho visto delle foto da Roma. Io ho tutta una casa esposta al sud, quindi sarei dovuta salire sul terrazzo e non so neanche da San Giovanni quanto si sarebbe potuta vedere. Detto questo, la mia pagina Facebook era invasa di immagini bellissime.
Sì, dell'aurora.
Dell'aurora.
Che però è il pezzo finale, se vuoi, di tutto un giro pazzesco legato appunto all'attività solare.
Sì, infatti era tutta molto attesa, devo dire. Non è un tempo, le aurore arrivavano di sorpresa. Da Carrington in poi ne parliamo, arrivano... Cioè, non è detto che arrivino alle latitudini sempre predette, oppure non so se qua avevano previsto una cosa così a bassa latitudine, però mi sa di sì, perché l'avevo vista il giorno prima l'immagine, quella tipica della...
L'aurora oval, sì.
Esatto, sì, non mi veniva il termine. E mi sembra che sull'Italia, almeno sulle Alpi, doveva arrivare.
Non so se ce l'ho messa.
Mi sa di... Vabbè, comunque immagino che... Più e più si vedono, sono queste immagini colorate, immaginate dal polo, che colorano le varie latitudini a cui ci si aspetta che questa aurora possa arrivare. quindi era tutta molto attesa, quindi la gente, chi ha possibilità di guardare a un nord pulito, che non è certo Roma, però ho visto immagini da Ostia, ad esempio, forse il cielo
no, di no, ma se con la macchina fotografica, eccetera, eccetera, si vede. Ecco, adesso
poi hai occhi migliori dei miei, forse io ho un po' guardato nell'unico angolo di nord che ho, si vedeva niente.
Adesso si è abbastanza abbassato, però dovrebbe arrivarne un'altra, tra l'altro, quindi state attenti.
Sì, perché mi
sembra anche Vince, che... Lorenzo e il Rosa, ciao. Sì?
Le CME siano state tre?
Ce ne sono state varie. Questo è... allora, partiamo dall'inizio, anzi, dai. Raccontaci te...
questi grafici raccontali tu, che è meglio.
Allora, vabbè, nell'X poi Valentina ci racconta come le predice e come le calcola, però essenzialmente tutto nasce da eruzioni solari legate all'attività solare, e in sostanza il motore che accende tutta la baracca è il campo magnetico, ed è quella che si chiama cancellazione, annichilazione di linea di campo magnetico, perché c'è tantissima energia magnetica immagazzinata in questo enorme campo magnetico. Qui parliamo di, lo vediamo tra poco, oggetti molto più grandi della Terra, in cui se le linee di campo si incontrano e sono opposte, si libera un sacco di energia. Questa energia accede a tutte le particelle, si vede subito nell'ottico, nei raggi X, dopo 8 minuti, e quindi questi sono i picchi dei raggi X di GOES. GOES è un satellite in orbita geostazionaria attorno alla Terra, quindi a 36.000 chilometri, e questi sono due intervalli energetici, e quello viola energia più alta, quello giallo energia più bassa. Ognuna di queste è una flare. Ognuna di queste è una flare, un'eruzione solare. X vuol dire che è molto tozza, come facevano a Top Secret, e ci sono queste due, X dell'11 maggio, quest'altra anche comunque è notevole, e se ne prevedono altre. Questa gigantesca accelerazione di particelle si, togliamo questo, si vede anche, si vede anche i satelliti in orbita geostazionaria, in orbita appunto di Lagrange, tra la Terra e il Sole, e quindi il Sole è occultato da un grosso disco di cartone, insomma di materiale space qualified, con cui questa è la sbarra. Il Sole è questo qui, quindi 1,5 milioni di chilometri di diametro, e queste qui sono le particelle emesse, proprio emissione di massa, cioè di roba che sta nella corpo. Quindi sono proprio dei grossi blob, esattamente, se volete, magneto ritrodinamico, molto analoghi a quelli dell'acqua. Tutti questi lineette sono i raggi cosmici emessi dal Sole, che poi vanno a colpire la CCD, il sensore del satellite, della sonda. Questi qui probabilmente sono due pianeti. Emessi questi, quindi arrivano su GOES, c'è l'incremento del flusso di protoni, quindi questi sono 10 MeV, 50 MeV e 100 MeV. 100 MeV comincia a essere un numero rispettoso. I protoni viaggiano lungo la linea di campo magnetico interplanetario, quindi ci mettono un po' per arrivare, e quindi parliamo di giorni, a seconda dell'energia, ma insomma stiamo sulle frazioni di giorno o giorno intero. E quindi vedete, in questo caso prima ci sono arrivati, c'è stato un evento a bassa energia 10 MeV, e poi questo qui, che poi è quello che ha triggerato l'aurora, a 50-100 MeV. Vedete, molto impulsivo, mentre questo qui era molto graduale, e questo è legato alla posizione della macchia solare. E arrivato questo, poi arriva l'aurora, che però è splendida, ma è la fine di tutta una storia. Salutiamo anche Luca, Pietro, Marco Ferrari, Gianfranco Parretti, Giuseppe Arseni. Marco Ferrari dice: a Milano non ha visto nulla, e Luca però da Tor Vergata la vedeva fotografando col telefono addirittura, vedi. E questa è appunto, e questo qui, quando arriva questa mappazza di roba, che tra l'altro, appunto, ricordiamo, qui, se questo è 1,5 milioni di chilometri, questi qui sono frazioni non trascurabili della distanza tra Terra e il Sole, quindi sono blob grandi quanto un decimo di unità astronomica. Quando arriva, fa la tempesta geomagnetica, ed è questo qua. Rosso vuol dire tempesta, e verde, come tutte le simbologie, vuol dire no tempesta. Questi sono i dati appunto del passaggio tra 10 e 11 maggio, e ancora adesso si prevede tempesta. Questo è il K-index, un indice geomagnetico che tiene conto un po' di tutta l'attività di interferenza tra le eruzioni solari e quelle magnetiche. Per ritornare però all'inizio, ritorniamo a Valentina e a, anzi dove sta? Eccolo qua, a Carrington e all'evento attuale.
Eccolo qua, sì, diciamo che forse questa è stata la nascita dello space weather, cioè di quella scienza che cerca di studiare un po' come si studia il tempo sulla Terra, e quindi tempeste terrestri e tempeste invece dovute ai capricci del sole. E che fece questo Carrington? Stava, la storia esatta non la so, poi mi sa che è stata
stava
anche
andando a pranzo tipo.
Esatto, stavo osservando il sole e c'era questo mostro, tenuto conto del tipo di osservazioni che potevano fare allora, si vedeva, ma mi dicono che questo macchione che c'è adesso pure si vede a occhio nudo. Ovviamente non guardate mai il sole,
non guardate il sole mai, mai col telescopio.
Sì, assolutamente, sennò poi diventiamo tutti ciechi. Se qualcuno ce l'ha per altri motivi, quindi vabbè, magari poi
voglio... per farla io la battuta.
Vabbè, proiettato quello che volete, vabbè, comunque a occhio nudo, nel senso senza strumenti che raccolgano la luce in maniera diversa dal sole, quindi come unico strumento l'occhio, si veda tranquillamente il mostro che c'è ora, e si troverà a vedere sicuramente a occhio nudo, comunque con gli strumenti della Carrington, quel macchione là, che poi in realtà non è una macchia. Poi se, casomai, non so se ne parliamo un attimo, ma sì, abbiamo detto tante volte che cosa sono queste macchie, una scelta infelice di nomi. Io dico sempre che gli astronomi, gli astrofisici non sanno dare
però nomi. Però macchia va bene, molto meglio di dark matter, che è sbagliato proprio.
Sì, però macchia fa pensare come a un qualcosa di meramente superficiale, cioè presente le macchie della pelle, a meno che non è una cosa veramente brutta brutta, è un qualcosa di superficiale. In realtà la macchia è un tubo di flusso e quindi ha una sua origine nella...
Ah, tu dici è molto profonda, però vabbè.
Beh, è un tubo di flusso, sì, nasce dove si genera il campo magnetico, quindi tutta nella zona convettiva. Poi in realtà se noi prendessimo la macchia, ovviamente pura esercizio mentale, come direbbe Einstein, la isolassimo, la facessimo diventare una stella, sarebbe una stellina intorno ai 4.000-4.500 gradi, come esistono, un po' il limite, credo, dell'esistenza di una stella, 4.000, no, in realtà ce ne sono pure a 3.008, quindi in realtà la macchia è scura perché c'è intorno qualcosa di che sta a 6.000 gradi, il campo magnetico inibisce il trasporto dal basso, appunto il trasporto radiativo, e quindi arriva molta meno radiazione, e nel contrasto sembra scura. Non so, secondo me non è un nome felice, però questo
come,
c'è...
Come la chiameresti, però?
Aspetta. Ah, bella domanda. Facciamo una rivoluzione della nomenclatura solare.
No, vabbè, ma più che altro, scura sarebbe più corretto chiamarla trasparente. Francesco dice che viene da Galileo il nome di macchia.
Sì, anch'io sono convinta che viene da Galileo. Che carina, una macchia a forma di cuore là.
Ma manco mai visto. Comunque questo è per far vedere che è grande quanto la Terra, questa qui, che è molto piccola, tra l'altro.
Quella era qualcosa di spaventoso, era più grande di Giove, molto più grande di Giove.
Ah sì? Questa mi era sfuggita. Questa di adesso?
Sì. Quella di adesso, allora. In realtà quella di adesso è un insieme di, è un gruppo di macchie così interconnesso fra di loro che ovviamente si parlano, eccola là. Questo è un gruppo di macchie, ogni macchia ha la sua penombra, che è quella parte che gradatamente poi ritorna al giallo della fotosfera. Tra l'altro ci sono degli ingrandimenti, diciamo delle immagini ad alta risoluzione di macchie con la loro penombra, che sono bellissime perché si intravedono proprio i filamenti. Sì, a sinistra è ecco, là c'è la misura della Terra, quindi l'insieme di questo mostro macchioso credo che faccia abbondantemente Giove, se non di più.
Sì, quasi a distanza Terra-Luna, un po' di meno, però.
Ah sì, poi c'è quella macchietta solitaria. Quella a destra credo che sia la cappa del calcio, sì, è una riga spettrale del visibile, quindi si può vedere da Terra, è una delle poche righe, ce ne sono diverse, che si vedono da Terra, quindi non è ultravioletto, anche se ci si avvicina, e che consente di vedere quelle superfici più elevate della fotosfera, dove si vedono quelle parti più luminose. Che ecco, pure qua la nomenclatura dei solari non è secondo me il massimo. Viste nella cromosfera le chiamano plage, viste nella fotosfera, in cui in realtà si vedono poco, ma si vedono, le chiamano fagole, fiammelle. In realtà sono nuovamente la stessa cosa vista a strati diversi. Ecco, l'idea della stratificazione di queste strutture forse non viene molto...
Cioè, ogni frequenza è più o meno all'emissione a un'altezza differente dalla superficie, perché ha una temperatura differente.
Esatto, è un po' come semplicemente guardando nell'ultravioletto vediamo cose che nel visibile non vediamo e viceversa, o nell'infrarosso, e nel sole uguale, cambiando gli occhiali, quindi andando dall'ultravioletto al visibile, ai raggi X, all'infrarosso, possiamo vedere strutture diverse.
L'altra cosa da dire magari è che sono tutte a coppie, cioè in realtà qui non si vede la polarità del campo magnetico, ma se questa è positiva, questa sicuramente deve essere negativa, cioè, perché le linee di campo devono rientrare. Esatto.
Ed è il problema che poi quando queste linee di campo si riconnettono fanno pasticci.
Liberano, forse ce la dovrei liberano. Anche.
E quindi dicevamo, il Von Carrington aveva visto una cosa simile in questo, è un flash, un flare, appunto, ecco altra terminologia, però forse flare si sta, che sono i brillamenti, e praticamente pure lui quasi ad occhio nudo, è un brillamento nel visibile, è una cosa bassa, vuol dire che era una bestia, perché di solito quei flare, tutte le immagini che vedete, non ho pensato a... non so se ce l'abbiamo un fermo immagine del flare che c'è stato, sono viste
quello nel visibile non ce l'ho,
no ma nel no, questa non lo so se si vedeva nel visibile, penso di sì, però tipicamente tutte quelle che fanno vedere sono nell'ultravioletto, perché è lì che danno il meglio di sé come immagini. Per vedere un flare nella luce visibile deve essere un flare potentissimo. Lui appunta questa cosa, fa questi disegni, vabbè, ovviamente appunto non c'erano strumenti tipo CCD o cose simili nei tempi da Galileo fino a quasi l'inizio, forse anche metà del Novecento, le macchie venivano proprio disegnate a mano, cioè tutte le ricostruzioni dell'attività basata sulle macchie era fatta a mano, cioè ci sono proprio i disegni del disco solare con questi amanuensi che disegnavano a mano l'ombra delle macchie. Quindi questo è il disegno pubblicato da Carrington e ricorda molto un po' quello che si vede adesso. Qualche giorno dopo, ora non mi ricordo esattamente il tempo, immagino dai 2 ai 3 giorni dopo, la Terra del 1859 viene investita da una tempesta geomagnetica. E saltano le comunicazioni, quelle che c'erano allora, e saltano i telegrafi, e il Carrington ebbe il merito di collegare i due eventi, anche se temporalmente distanti più di 48 ore, e in questo modo fa nascere lo studio della connessione Sole-Terra. Questa, per fortuna, invece, anche se dicevano che la struttura di questa active region ricordava molto quel disegno, quindi non so se si aspettassero un disastro, sicuramente avranno spento tutto ciò che potevano spegnere a livello di strumentazione, non mi sembra che abbia fatto particolari danni, ha solo regalato l'aspetto più bello delle tempeste geomagnetiche.
Che è l'aurora, sì. Chiede Antimo, saluto anche Ferruccio, chiede Antimo se si vede qualcosa da Roma o se è Photoshop. No, si vede veramente.
Credo che il cellulare o la strumentazione fotografica aiuti.
Devi tenere aperto molto, devi tenere l'apertura, la foto deve essere a lunga esposizione, altrimenti non si vede. In realtà la battuta che si potrebbe fare è che si vede così a sud che la vedo anche a Città del Capo, perché la vedo dall'altra parte, però sì, si vede anche, ho visto anche delle cose in Sicilia un attimo, quindi no, si vede, ovviamente dipende dalla luminosità ambientale, quello poi ci riporta.
Vabbè, dipende pure dall'altitudine, perché le foto che ho visto della Sicilia erano tutte dall'Etna, quindi quindi chiaramente più sta in alto,
è più vicino al sole.
Sì, esatto. dalla qualità dell'aria fondamentalmente, infatti credo che le maggior parti fossero tutte dalle Dolomiti.
Da Pisa si vedeva a occhio nudo, dice Lorenzo. Comunque, insomma, l'evento aurorale è una cosa bellissima, e viene appunto perché si abbassa lo schermo geomagnetico, questo indice KP in pratica è un numero che ti dice quanto è bucato lo schermo geomagnetico. Noi abbiamo questo schermo che è legato appunto al campo magnetico terrestre, che è simile a quello che c'è solare, alla fine del sistema solare, e però appunto nel sistema solare noi interagiamo col sistema galattico, ma non ci sono eruzioni galattiche salvo le supernove. Qui, quando c'è l'eruzione solare, l'interferenza tra i due crea appunto un canale particolare per entrare dunque il tubo di campo. E quindi che succede? Succede che visto che il campo magnetico appunto è fatto a imbuto, l'aurora, il cerchio dell'imbuto è tanto più grande, tanto più grande la tempesta geomagnetica. Se vi metto questo, eccolo qua. Il polo, così si capisce anche dov'è il polo geomagnetico, che non è al polo nord dell'asse di rotazione, spostato di 11 gradi, si muove e così via. Quando era un paio di giorni fa, notti fa, era un oggetto che arrivava tranquillamente sopra il nord Europa, e però il Canada e gli erano facilitati perché gli 11 gradi sono dal lato loro, tra l'altro, quindi gli veniva meglio. Aurora australi anche se ne sono viste, e a Roma, dice Luca, si vedeva un lieve bagliore rosso, devi sapere che c'era, sì, perché il seeing di Roma è pessimo.
Sì, infatti è un po' quello che dicevo, che era un'aurora così attesa che la gente si è armata di tutte le strumentazioni necessarie per vederle, quindi se sai cosa vedere alla fine la vedi.
Sì, questo succede spesso a tutti i dati di fisico, se sai cosa vorresti vedere poi alla fine te lo inventi. Però qui
diceva qualcuno, se torturi i dati realmente ti dicono qualsiasi cosa. Australia, non so se c'era un'immagine.
Sì. Immagini non ce ne sono.
Che tutti parlano di aurora boreali e non Australia, è che alla fine la terra ferma è quasi tutta nell'emisfero nord, quindi le cose si vedono più facilmente nell'emisfero nord. Nell'emisfero sud c'è poca gente che osserva.
Poi appunto Mosse e Michelle se ne sono viste di cose fantastiche. Tra l'altro appunto questo qui, se andate, NOAA è come la NASA però per le osservazioni della Terra, e quindi raccoglie tutta una serie di informazioni legate anche, eccolo qua, questa è l'evoluzione, allo space weather. Vedete come si modifica nel tempo, e la rotazione è legata anche anche Rosa dice di Madrid, è legata anche a come ruota la Terra, perché c'è una parte che è quella che guarda il Sole, che è quella illuminata, dove c'è questa specie di scia dell'interazione con la magnetosfera terrestre, e quindi vedete come varia e come segue. C'è anche il day night, ovviamente se è giorno non la vedete, e però infatti molta gente in Finlandia purtroppo stava, insomma in Scandinavia, sì, la poteva vedere, però era giorno fino a tardi e quindi la vedi molto a buio. Paradossalmente noi siamo leggermente avvantaggiati perché fa buio prima, però vabbè, questo è. Dopodiché, però, voi l'avevate detto, no? Perché poi questo era... L'altro, no, è un gioco che facciamo oramai da qualche anno, perché voi avete fatto vari lavori con Francesco, con il gruppo di fisica solare Tor Vergata, in cui studiavamo,
diciamo, il gruppo di fisica solare di Boulder, diamo il merito anche ai colleghi italo-americani, sì, che poi è tutta gente che ha transitato la Tor Vergata, quindi
giustamente, aspetta, eccola.
Allora, diciamo, noi non avevamo predetto.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Queste cose non, nel nostro giochino di pura correlazione lineare non sono predicibili. Noi ci siamo limitati a fare un tentativo di predizione medio del ciclo solare. Il ciclo solare in realtà appunto è più o meno di 10.7-10.8, indicativamente 13-11 anni, varia un po' da ciclo a ciclo. E cosa varia? Variano un po' un sacco di cose, varia il numero di macchie, varia la copertura di quelle cose più brillanti che abbiamo detto che le chiamano plage, varia il flusso X, varia il flusso di quelle righe che vengono usate appunto come diagnostico magnetico, e varia l'emissione totale, proprio anche proprio quella che chiamano irradianza, la quantità di energia che arriva sulla Terra. E se vedete i vari grafici sono tutti molto rumorosi. Se però uno fa una media, hanno queste forme qua a campana. Tipicamente la risalita della campana è un po' più veloce della ridiscesa, quindi di questi 11 anni tipicamente 4 servono a salire, arrivare al massimo, e i restanti 6 servono a scendere. Molto spesso, tra l'altro, ci sono dei doppi picchi che è dovuto a una serie di sovrapposizione di fenomeni. Quindi c'è un primo picco che secondo me è già andato, e probabilmente adesso stiamo nel secondo picco. Ecco, questi dettagli il nostro modellino molto molto semplice non era in grado di prevederli. Quello che abbiamo provato a prevedere era semplicemente questa curva media, eccola qua, ecco, infatti si vede bene, lo vedete il rumore, e si vedono bene anche i due picchi, che sono queste due cose sopra e sotto, le plage e le sunspot, intese come copertura. E qua dicevo a Marco, abbiamo fatto forse un po' una cretinata a predire le coperture, perché non è un elemento che da un giorno all'altro si può updatare. Cioè, per dare il numero di copertura della roba brillante e della roba scura, parliamo un po' come si mangia, serve prendere il dato a disco pieno, analizzarlo, prendere una soglia per cui questa cosa la definisci plagio, questa soglia per quella... insomma, ci vogliono almeno un mese, due, per poi dare un numero. Quel giorno c'era questa copertura soprattutto di plagio, la macchia è un pochino più facile. Vabbè, quindi noi abbiamo predetto questa copertura. In realtà questa copertura poi è correlata a tutto il resto, quindi anche all'emissione totale, anche all'emissione del magnesio, in qualche modo anche all'emissione delle X. E la cosa bella è che io, quando ho mostrato questa cosa, me lo ricordo ancora, alla collega americana Serena, io ho detto: guarda, mi viene un massimo intorno a febbraio-marzo-aprile del 2024, con un errore di un paio di mesi. E lei disse: no, troppo presto, tutti gli altri fanno una predizione al 2025. E ho detto: senti, a me così viene. Invece... era un modellino giocattolo, è veramente una roba da... potrei quasi dire la matematica da primo superiore. Cioè, era veramente...
no, vabbè, non fare troppo...
No, nel senso che chiaramente quella... quella curva rossa è una funzione di analisi, vabbè, diciamo quindi quinto scientifico. Ovviamente, come vedete, non vengono previsti tutti quei picchi che corrispondono proprio ad eventi come quello di questi giorni. Predice un andamento medio. E io dissi: senti, a me così viene e così lo pubblichiamo, io che ce posso fare? È un modello così semplice che non è tunabile, viene così, viene così. E a quanto pare un pochino ci abbiamo preso, cioè almeno il periodo entro l'errore sì, era cioè un primavera
anticipato, esatto, primavera,
era primavera. Poi devo dire la nostra ingenuità era non predire uno degli indicatori più comuni, che è il sunspot number e non il sunspot area, che è una cosa più facile da calcolare perché ha a che fare con il numero di macchie e quindi non con quanto sono grandi queste macchie.
Però non è tanto oggettivo.
Però noi volevamo fare i puristi, non è un indice fisico, perché sì, è correlato ovviamente, in natura le cose si correlano, la copertura d'aria è ovviamente correlata con il numero di macchie. Però il numero di macchie è una cosa aggiornata facile, conti il numero di macchie, conti quei raggruppamenti. La definizione è molto, appunto, ha a che fare con,
sì, che è un po' arbitraria, perché appunto tipo questa conterà come 10 oppure questo.
Allora, quello è un gruppo, esatto, quello è un gruppo, poi questo gruppo viene moltiplicato il numero di gruppi, sto andando a memoria, no? È così strana quella definizione, non me la ricordo mai.
Cioè, perché è difficile, visto che questa qui è chiaro che è una e va bene, ma visto che poi questi oggetti qui è difficile contare quanti sono, quello si dice vabbè, senti, famo 10 e sto, no? E quindi
esatto, il numero di gruppi per 10, poi però il numero di macchie, quindi questa c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macchie, vabbè, quindi non abbiamo ritenuto opportuno fare, in realtà con una correlazione facile si faceva. Quindi non tutti gli altri avevano predetto invece il sunspot number e quindi vengono più citati, con modelli più dinamici, quindi mano a mano che il ciclo va avanti potevano modificare la loro previsione. La nostra invece era quella, se andava bene andava bene, se andava male andava male.
Sì, però questo mi sembra più onesto, cioè se quell'altro appunto è un po' non ingenuo, ma chi è più purista e quindi è più complicato, però più, secondo me la predizione deve essere quella. L'avete stampata e pubblicata, poi sì, giusto, viene giusto e pace. Se l'ha giusto in tempo reale.
Vabbè, il nostro non era proprio fattibile, perché appunto ha a che fare con un unico parametro che fondamentalmente è il tempo in cui c'è il massimo, e che avevamo trovato una correlazione che il tempo in cui c'è il massimo è correlato col tempo in cui c'era stato il massimo del ciclo precedente, purché la coppia sia pari dispari. Cioè il ciclo dispari era derivabile dal ciclo pari.
Perché il magari devi dire la non cosa siamo riusciti nel pari dispari.
Esatto, il contrario sembra funzionare molto peggio, quindi con questo ciclo 25 non riusciamo a predire il 26, a meno che non riesco a trovare qualche altro tipo. Però questa cosa pari dispari è molto intrigante, perché in realtà secondo me porta l'informazione che il ciclo del Sole non è 11 anni, ma è 22. Esatto. Perché essendoci l'inversione polo nord polo sud dopo 11 anni, la condizione del sole ritorna uguale a se stessa dopo 22 e non dopo 11.
Quindi cioè, allora, al minimo solare forse conviene fare un micro passo indietro, cose che abbiamo già detto ma vale la pena ripeterle. Il minimo solare è quando il sole è un campo magnetico dipolare, sta tranquillo, è come quello terrestre più o meno, e non rompere scatole, no? E poi invece raccontate, siete la solare.
Ah, va bene. Forse da qualche parte avevi il distorcimento, sì, delle, sì, linee magnetiche con la rotazione. Diciamo che la trappola sta nel...
È una trappola!
Che poverine, queste linee di campo magnetico non possono rimanere come nella Terra, che è un oggetto solido e quindi ruota tutto bello o pacioso, ma vengono trascinate da un plasma che ha velocità diversa all'equatore rispetto ai poli. I poli restano indietro, e l'equatore trascina più velocemente queste linee, portando avanti questo fenomeno negli anni, e inevitabilmente le linee di campo magnetico si intrecciano, si aggrovigliano. Provate a farlo con degli elastici, a tirarli più velocemente, non è banale farlo, però c'è un elastico. Provate a tirarlo più velocemente da una parte rispetto dall'altra, create dei cappi, dei nodi, e sicuramente una situazione, la si vede bene nella figura 3, più ingarbugliata. A un certo punto questo ingarbugliamento arriva tale, e siamo al massimo solare, in cui non regge più, e quindi si ritorna a una situazione dipolare, che è quella poi del minimo successivo.
Cioè, come se si rompono le linee di campo, non è chiarissimo come si ritorna.
No, infatti il fenomeno in sé non è chiaro, perché quando si ha a che fare con campi magnetici nei plasmi è tutto abbastanza complicato.
Sì,
però fenomenologicamente la spiegazione è questa: i campi magnetici appunto non riescono a rimanere stracciati, non so se è il termine giusto, così a tanto si arriva a un massimo di complessità, credo che sia il termine sbagliato, complessità, decisamente, e quindi poi si ripristina una situazione dipolare.
Ah, dunque, chiede Ferruccio, il picco previsto dagli altri del 25 può ancora verificarsi?
Allora, col doppio picco, infatti un po' la fregatura è sto doppio picco, che secondo me ancora non c'è stato, ma vado
il
proprio
secondo
a...
Il secondo picco.
E, tipicamente però si predice, se tu hai visto la curva, in qualche modo il nostro massimo dovrebbe corrispondere eventualmente al minimo fra i due picchi. Non tutti i cicli ce l'hanno visibile questo doppio picco, quindi questo massimo del 25 chissà, potrebbe essere il secondo. Ecco, se voi vedete ad esempio nel ciclo 24 si intravede il doppio picco, ci sono dei cicli in cui era proprio molto più evidente. La cosa divertente, non so quanto questa cosa possa essere divertente, è che questi ultimi due cicli, il 23 e il 24, ultimi tre cicli diciamo ormai, sono abbastanza mosci rispetto ad altri cicli che ci sono stati in precedenza.
Negli ultimi 500 anni.
Servirebbe un'immagine.
Questa è l'altra attiva.
Ecco, ok, già qua si vede. Guardate ad esempio, allora, quello è il 24, l'ultimo che si vede, 23, 22, 21. Guardate il 20. Il 20 è molto, quello che sta nel 1960, ha un picco molto più elevato. Mentre il 24 e quell'altro hanno dei picchi più bassi. Ecco, questa è la modulazione secolare che ha il Sole, che se voi fate un'involuzione dei massimi, vedete che variano. Quindi l'altra cosa che è molto dibattuta è questa variazione tra i vari massimi dei cicli, che non è facile predire, appunto. Noi abbiamo usato il ciclo precedente per predire quello dopo, ma era appunto un trucchetto di correlazione. Questa convoluzione dei massimi ha a che fare con una variazione globale del Sole che dura secoli e non decenni? La risposta è sì, ci sono tutta una serie di cicli più grandi di 11 anni.
Sì, a bassissima frequenza. Quello di Gleinsberg, sì, qua mi pare che c'è 100 anni, no? È l'armonica a 100 anni. Però poi ci sono anche...
Sì, ci sono quelli addirittura... di centenari e poi di più, valla a sapere, perché il Sole alla fine è studiato in questo modo dinamico, nel senso che si capisce che il Sole è cambiato e non è più aristotelicamente una palla di fuoco perfetta da Galileo. Quindi indicatori prima del 1600 solari non ce ne sono. Si può fare questo trucchetto che abbiamo fatto noi usando indicatori terrestri, che sono poi la variazione diretta, cioè lo studio delle variazioni in diretta dei raggi cosmici che arrivano sulla Terra, che sono a loro volta modulati, che modificano la concentrazione di isotopi come il carbonio o il berillio. Quindi dai vari carotaggi dei ghiacci per il berillio o studio degli anelli degli alberi per il carbonio, si studia quanto sono variati questi isotopi, quindi si ha un'idea di come sono variati i raggi cosmici, quindi si ha un'idea del cambiamento del Sole. È tutto un gioco a ritroso e abbastanza indiretto. Facendo così ci sono tutta una serie di predizioni, come si vede dall'immagine ognuno dice la sua e nessuno può dire poi veramente cosa faceva il Sole. Noi avevamo fatto una predizione all'indietro, non si dice, una ricostruzione.
Questa?
No, quella che facevi vedere.
Ah, questa qui, scusa, aspetta, questa qua.
Quella.
Voi chi siete qua sopra? Viola?
Noi siamo i rossi.
Ah, questa qui alla bassa frequenza. Sì.
Che porta a dire che la quantità di energia totale che arriva sulla Terra, ci sono stati dei periodi che era abbastanza più bassa. Il famoso minimo di Maunder intorno al 1650-1700, che è molto attrattivo come fenomeno, perché corrisponde sulla Terra a una cosa che i geologi geofisici chiamano piccola era glaciale, In realtà è molto discussa come correlazione, perché l'era glaciale, questa piccola era glaciale durò abbastanza di più di quanto questo minimo di Maunder del Sole è stato casualmente proprio nel periodo in cui i telescopi erano stati inventati, quindi si ha un'idea di quello che stava facendo il Sole in quel momento, pochissime macchie, anzi praticamente nulle, e pochissima attività magnetica. Ci sono anche studi aurorali, perché la gente vedeva l'aurora e lo appuntava, quindi si sa che in quel periodo il Sole era proprio dormiente a livello magnetico. Questa correlazione piccola era glaciale, Sole dormiente, noi siamo come gli elettroni, ci eccitiamo. Detto questo, è molto discussa. La nostra ricostruzione porta a dire che sì, il Sole era un pochino più basso, però non è giustificabile, o non del tutto, doveva essere solo una cosa locale avvenuta in Europa, quindi una correlazione c'è, ma esempio, mi pare che il calcolo l'aveva fatto Francesco Berrilli, una cosa del genere portava una variazione sulla Terra di 0,2 gradi.
Sì, è molto piccolo. Sì,
esatto, cioè giusto per non volere essere usati come di vedete, quindi il Sole cambia, gli effetti climatici sono dovuti al Sole. No, sì. Ecco, no. Tanto più che se si vede che nell'epoca dei 50 anni su cui si sono verificati i cambiamenti climatici più forti negli ultimi 50 anni, il Sole sta abbastanza tranquillo, non, anzi volendo è un po' sceso, quindi sicuramente non è dovuto al Sole il cambiamento climatico moderno.
Allora, c'è Piero che dice che da San Gregorio di Sassola vicino Tivoli si distingue un piccolo bagliore, ma giusto perché sapeva, quindi meglio che niente.
Esatto, giusto perché sapeva.
Francesco parla di inerzia termica e poi Carmine chiede se ci sono osservazioni indipendenti di attività solare. Sì, ce ne sono tantissime. È chiaro, la sonda in orbita no, quelle sono misure che vengono dalla NOAA e dai vari. Però telescopi terrestri che osservano i brillamenti, l'eruzione solare, le plage e così via, ce ne sono tantissimi di fotoamatori, astrofili e così via, che fanno la maggior parte delle osservazioni della Terra, anzi sono di quel genere là, oltre che degli osservatori stellari, quindi è chiaro che questa è un'attività solare che viene dal Sole, che ci ha messo i 4 giorni e che si sta appunto propagando. Ora questa qui si sta fermando, però dovrebbe essercene un'altra in arrivo, cioè se ritorniamo sta sulla pagina web. Se ritorniamo sulle previsioni della NOAA, pare che l'attività negli X, che questo non è il primo fattore scatenante, perché appunto è il magnetico, però è la prima cosa che si vede, è ancora abbastanza attivo. Vedete, si sta quietando, però insomma non è chiaro che cosa succederà, quindi probabilmente ne vedremo ancora delle belle, no? Speriamo che si vedano ancora altre aurore ancora più interessanti. Storicamente, no, ne abbiamo parlato tante volte, c'era questo caso in cui non mi ricordo quale imperatore romano aveva mandato a Ostia la gente perché pensava che Portus fosse in fiamme, ma era solo eventi aurorari e così via. Quello che è interessante è che questa volta, come dicevi tu, non ci sono state grosse interferenze alle telecomunicazioni o all'infrastruttura, quindi probabilmente perché hanno messo tutto in sicurezza, però ci si aspettava forse di molto peggio.
Sì, comunque tra l'altro vale la pena forse dire che c'è tutta una serie di studi, ad esempio quello che fa Dario, non solo di studio di questi brillamenti, ma anche di previsione. Va molto il gruppo che sta seguendo Dario, di studenti, dottorandi, sta cercando di sviluppare machine learning. Quindi gli dà in pasto tutti gli eventi successi nel passato, nel tentativo di scoprire modi per predire, perché se sapessimo prima il brillamento avremmo molto più tempo. Una volta che c'è stato il brillamento abbiamo quelle 24-48 ore, che è tanto ma non è tantissimo, ecco. E poi sì, per fortuna? Lo dico, per fortuna in questo caso non è successo nulla, però se ci fosse stato un evento alla Carrington, inteso anche come conseguenze, sì, puoi pure mettere in sicurezza, ma i danni poi ci sono. Sì. Quindi saperlo prima magari aiuterebbe anche a evitare i danni maggiori.
Perché in pratica loro studiano come si avviluppano queste linee di tubo e se poi quella si libera o no, perché questa è la cosa difficile da prevedere. Loro usano reti neuronali, appunto le CNN, convolution neural network, per capire come ci sarà o no un'eruzione.
E un giorno magari lo inviti, Dario, perché sì, io ci capisco davvero poco di questo tipo di previsioni.
Ne avevamo parlato, mi aveva dato delle slide e io ne avevo parlato in una live sulle applicazioni scientifiche dell'intelligenza artificiale in contesto appunto di fisica, però effettivamente bisognerebbe invitare lui.
Sì,
va bene, direi che però...
Decisamente!
Sì, decisamente. 40 minuti, direi che la domenica ce la possiamo portare a casa. Salutiamo anche l'isola di Wilson, spero di aver salutato tutto, Fabrizio, Piero, modestamente a parte, Antoste. Salutiamo soprattutto Valentina, grazie a tutti di essere stati qui con noi e alla prossima eruzione, Valentina, oppure quando potete dire, ve l'avevo detto, del ciclo solare. Moriremo tutti come Homer Simpson sull'aereo. Ciao, buona domenica.
Ciao a tutti.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.